Shalom, אנחנו קוראים מתוך ספר זוהר לעם.
Buonasera, stiamo leggendo dello Zohar per il popolo, volume 4, la porzione Mishpatim, norme, punto 120. Le domande si possono mandare attraverso il nostro sito, ma...
Lo Zohar non è destinato ad essere solo letto, ma ci vuole l'intenzione. Così invitiamo la luce che ritorna, in modo che ci aiuti nella correzione, ci porti verso Gemar Tikkun, dove ogni anima sia in grado di essere davvero al di sopra di tutte le altre luci che lavorano su di noi. E quando leggiamo ogni volta sulle tribù di Israele e su diversi cabalisti, innalziamo il libro anche se in effetti non lo capiamo, come se noi li capissimo e come se godessimo di questi scritti. E quindi noi, come viene detto, noi leggeremo e non è basato sulla comprensione, ma la questione è soprattutto fare lo sforzo per sentire noi stessi nella connessione con gli altri e desiderare quella connessione per quella luce che ci influenzi e che ci connetta, e tramite il nostro desiderio diventi un'azione e nella realtà stessa. Così noi veramente arriveremo a un punto in cui nella connessione siamo in grado di rivelare il mondo superiore e il creatore stesso, e tutto ci viene dato con l'intenzione giusta e con la lettura del libro dello Zohar. Chi lo capisce, chi non lo capisce, può essere una lingua straniera, non importa, quello che è importante è che ci sia la correzione, l'intenzione è corretta quando si legge il libro. Potete fare domande che sono collegate a quello che stiamo leggendo, ma anche a quello che non stiamo leggendo, perché in effetti col testo non abbiamo grande connessione. Perciò se volete fare domande, sentitevi liberi di farlo e io farò lo sforzo di rispondervi. Inizio.
Volume 4, punto 120. Colui che è costruito adesso il morto senza figli, che si incarnò nel figlio che è nato del matrimonio del fratello ed è uscito al mondo in una nuova creazione, non ha un partner. Per questa ragione non si proclama il partner prima della nascita, perché lui ha perso al partner. La coppia che aveva è diventata la madre, il fratello è diventato il padre. 123. Uscire e contemplare i figli di Sion, al re Salomone, con la corona che si incoronò la madre. Chi potrebbe contemplare il re Salomone, il re di cui la pace è sua? Si tratta di Zerampin. Lui è occulto di tutte le ospite in alto, che sono in alto nel luogo divina. Il luogo è descritto né un occhio ha visto a Dio, ma a te. Come scritto, uscite a contemplare i figli di Sion, Salomone, il re, come la sua gloria. Tutti gli angeli superiori domandano e dicono, qual è il luogo della gloria? È l'occultamento. E qual è il merito di uscire a contemplare? 124. Tuttavia, uscire a contemplare i figli di Sion, a Salomone, il re, con la corona e non con una corona, perché... Colui che vede una corona Malchut vede la gentilezza del re di cui la pace è sua. Chi lo incoronò? La madre. Si riferisce a Malchut che circonda Zerampin. Lui la chiama una figlia e la chiama una sorella e la chiama una madre. Lei è tutto e tutto è in lei. Colui che contempla per conoscere Malchut conoscerà la saggezza superiore. 125. Il clic era di sotto, ma precedentemente fu la donna del morto ed era sotto di lui. Come può fare questo tli in alto per essere con lui? Il morto senza figli è al di sopra di lei. Come che è venuto per essere di sotto diventandosi il figlio? Il partner è diventata la madre, il fratello e il suo padre. Se il padre del primo, della moglie, lo redimisse, cioè che si sposasse con la moglie, tutto andrà bene. Ma siccome è diventato il fratello, il padre, non è una meraviglia? Di fatto è un mondo invertito, il superiore in alto e l'inferiore. 126. Colui che nel luogo della luce non potrà vedere l'oscurità, ma il creatore non è così. Lui sa quello che c'è nell'oscurità ancora quando la luce è con lui. Dalla luce lui guarda dentro dell'oscurità e conosce tutto quello che c'è lì. 127. Qui prima dobbiamo dire qualcosa che gli antenati hanno detto riguardo queste visioni della notte. Colui che viene alla sua madre in un sogno doveva aspettare Binah, come è scritto, se invochi a Binah sarà sì, perché la madre. Allora lui doveva aspettare Binah. Questo è, va bene, ma lui doveva dire, scrivere, colui che ha visto a sua madre nel sogno sarà ricompensato con Binah. Ma perché colui che viene alla sua madre? 128. Questo è perché lui è diventato e ascese dall'alto in basso. Prima era un figlio sotto di lei. Quando lui è asceso, è venuto da lei. L'albero si è ribaltato e è diventato parte del mondo in alto, dominandola e raggiungendo la Binah. 129. Prima, quando Adamo arriva ai 13 anni, è scritto, lui mi ha detto, tu sei mio figlio, io ti ho generato oggi. Questo significa che è diventato figlio di Malchut, e Malchut è la madre. Allora lui era sotto di lei. Una volta che lui è asceso sopra di lei, diventandosi nel marito, è il mondo superiore di Zerampin, perché lui è asceso al grado di Giuseppe. Gesù di Zerampin, meritevole di Binah, come Zerampin, chi ha Mohin di Binah. 130. Questo tli, la moglie dell'uomo morto, prima era il marito morto nel grado di Giuseppe, Gesù di Zerampin, il marito dell'albero inferiore, Malchut, che obbedisce alla volontà e a chi lui domina. È così perché ogni donna si trova in forma di Nukva, l'albero inferiore, Malchut, perché lui non desiderava esistere nel grado di Giuseppe e non esisteva per ricopiarsi con questo grado, per moltiplicarsi in questo mondo per produrre discendenza, ed è morto senza figli. Allora lui discese e si incarnò nel figlio che è nato del matrimonio col fratello, mentre lei, la moglie, è diventata la madre, il redentore, il fratello con cui si è sposato, che previamente è stato il fratello, ha ereditato l'eredità di Giuseppe, mentre che lui discende e si incarnò nel figlio appena nato. 131. Rav.
Se volete fare domande, prego. Qualcuno? Allora continuiamo. Un amico da Israele chiede se la luce che riforma ricevono, devono capire questi libri? È una bella domanda questa, sì, dice Rav. Come possa la spiritualità lavorare su di noi tramite le emozioni, tramite la mente e l'intelletto? Dalle emozioni, dice Rav, perché il nostro cli, il nostro vaso, è uno che riceve, vuole ricevere. I piaceri e qualsiasi cosa gli viene dato, tutto quello che gli viene dato viene attraverso i desideri. Noi non vediamo le cose, vedremo i colori, va bene, ma io non voglio vedere le facce. Io sento quello che mi piace e quello che non mi piace. È quello che vedo. Il mio desiderio di ricevere, le mie sensazioni, ricevono questo. È tutto quello che io capisco. Se è piacevole o meno. E tutto il resto, tutti i fenomeni che ci sono intorno a noi, sono come numeri che decidono i livelli di piacere, più o meno piacevole, o è attraverso questo noi sentiamo la vita, l'esistenza, il mondo grande che c'è intorno a noi. Tutto si sente col nostro desiderio e la mente che porta avanti questi desideri e li divide nel fatto se sono più o meno positive a seconda di quello che noi vogliamo nei nostri desideri. Ed ecco perché il raggiungimento spirituale arriva prima di tutto con le sensazioni. Io lo sento, no? Nelle emozioni, dice sempre Rav, non con le parole. E quando questa sensazione cambia di volta in volta, allora si sviluppa di più la mente e cerca di capire di più cos'è questa sensazione rispetto alle altre sensazioni. E allora io sto facendo dell'esperienza quando io mi accorgo che i miei sentimenti cambiano sino a quello che ho, di cui ho fatto esperienza, di quello che gli ho, a cui ho dato forma e che mi è diventato familiare nel mondo. Io voglio questo, allora voglio più di questo e meno di quello, o desidero più di questo che di quello. Tutto attraverso le sensazioni. Ma ancora facciamo lo sforzo di lavorarci e il più possibile usiamo la mente in modo che ci aiuti a capire questi sentimenti e sensazioni che abbiamo. Che cosa sono questi sentimenti, no? Verso che cosa? Il raggiungimento è attraverso queste sensazioni del desiderio di ricevere, va bene?
And when the emotion,
ancora chiede, quando le emozioni prendono, hanno loro il dominio, ne prendono il nostro completamente, la nostra mente.
English, okay. When the emotion,
non so che lingua parlare, inglese, ok. Quindi quando le emozioni non ci fanno pensare chiaramente e quindi ci offuscano la mente, chiede l'amico. Come possiamo cosa facciamo e come torniamo a richiedere, a fare il man. A innalzare questo man. Rav, sì, capisco. Forse non ho capito tutto precisamente di quello che hai chiesto, ma quello che posso chiedere è che sono delle impressioni queste che ho sentito con le mie sensazioni ed è scritto in me. E la mente mi dà tutti questi numeri, tutti questi segni, livelli di quello che provo, di quello che ho più vicino al creatore, di quello che è più lontano, di quello che ho raggiunto e come l'ho raggiunto. E come l'ho raggiunto? Come mi comporto? Allora faccio dei calcoli. Come posso continuare con queste azioni? Allora prendo queste azioni che mi hanno portato alla situazione precedente, lo stato precedente, dove ho visto che hanno avuto successo. E io allora provo il più possibile di rifare queste azioni. Davanti a. Davanti alle statistiche di tutto quello che io vedo, no? E quindi dipende da quello che vedo, io cerco di raggiungere una conclusione nuova. È questo nuovo livello che io raggiungo, i colori nuovi che vedo, è così che faccio, quindi come posso innalzare questo man quando ho un'impressione precedente e una discesa da questo punto di vista? Allora devo desiderare e questo dà un grande sforzo nel portare avanti questa richiesta, perché qui la persona è come se fosse calma, sia che ne sia cosciente o no, questo movimento spirituale non, in effetti non può vedere quanto uno si allontana e discende via dalla divinità e quanto si disconnette, come se non gli importasse più niente, è un'indifferenza. Sente che è come se avvicinasse, si allontanasse, no, e non gliene importa. E la persona è come proprio Barasurama ha scritto in una lettera: quando una persona vive nel giardino dell'Eden, cammina col Creatore e lo loda, e quando lascia questo giardino e sente che c'è questa mancanza, che è una situazione specifica di discesa. La persona sente che sta scendendo sempre di più. E sente come se c'è un'indifferenza. Un'indifferenza. Sì. Va bene? Sì? Allora continuiamo.
131. Quando lui discese, il verso dice: tu sei mio figlio, ti ho generato oggi. Lui è diventato il figlio di lei, e l'albero che era di sotto, mentre che lui dominava come un marito alla moglie, si è squilibrato. Una volta che è sceso, incarnandosi nel figlio che è nato del matrimonio del suo fratello, che ha ereditato l'eredità del luogo di Giuseppe, il fratello che si è sposato ha chiamato il suo padre, è tutto corretto e appropriato com'è. 132. Prima lui fu del mondo maschile, l'aspetto di Giuseppe, ma fu stirpato da lì, adesso è l'aspetto del mondo femminile, Malchut. Lui la dominava, adesso è dominato per lei. E gli si è portato ancora al mondo femminile, pertanto non ha una moglie in assoluto e non si fa proclamazione alcuna a suo favore riguardo alla moglie, riguardo a, come tutta persona che si proclama prima di nascere, la figlia di tale e tale, perché lui è stato portato di ritorno al mondo femminile. 133. Il primo corpo che aveva lasciato il morto senza fine, le persone del mondo sapessero e contemplassero il dolore che ha avuto all'essere stirpato dal mondo maschile e portarla ancora di ritorno al mondo femminile, sapevano che non esiste dolore maggiore nel mondo che questo dolore. Lui non aveva moglie perché non esiste nel suo luogo. Il femminile non si proclama perché lui è il mondo femminile. E se ha una moglie con Rahamim, attraverso la preghiera si trova con una donna che non ha avuto marito, come abbiamo imparato. magari un altro la riceva con misericordia, perché il morto senza figli è chiamato altro. Tutto è corretto appropriatamente. Ma se la figlia di un sacerdote è vedova o divorzia e non ha figli e ritorna alla casa del padre come nella giovinezza, la figlia del sacerdote è l'anima, la vedova è il primo corpo del morto senza figli. La vedova è quella che non viene alla tenda del re. Tutti coloro che non sono nel mondo maschile non hanno una porzione in questo. Lui si allontanò e si estirpò dal mondo maschile. Non ha una parte nel re Zerampin ed è per questo che è divisa e non ha figli. Se avesse avuto un figlio non sarebbe stirpata del mondo maschile e non discenderebbe al mondo femminile. 135. Ritorna alla casa del padre come nella giovinezza. La casa del padre è il mondo femminile, perché il mondo si chiama la casa del padre. Questo Kli, la moglie, che fu corretta per essere utilizzata, è stata data. Lui scende, ha sceso e questo Kli è salito, come nella giovinezza e quando è scritto «Io ti ho generato oggi». Quando lui diventa un figlio per il femminile, Malchut, «Ti ho generato» significa ritornare ai giorni della giovinezza come era dai 13 anni in su. In poi, 136, lei è degna di essere corretta quando ritorna alla casa del padre, ed è scritto, mangerà del pane del padre, cioè si delizierà con il diletto del mondo femminile chi mangia del pane dei nobili che discendono dall'alto, da Zerampin. Tuttavia, lei non può guardare e godere di quello che il resto dei giusti godono, perché lei è un'estranea lì, su questo è scritto, ma nessun straniero mangerà dal santo, perché la santità si trova nel mondo maschile. Tuttavia, lei mangia l'offerta, perché lei dimora nel mondo femminile. 137. Siccome lei è del mondo femminile, soltanto lo mangia per la notte. Quando c'è dominio della nukva, ma è scritto, e quando il sole tramonta, lui sarà puro. E poi mangerà dei santi, perché è il suo pane. Il santo, che è il mondo maschile, si mangia soltanto durante il giorno, quando il maschile domina Zerampin. Ed è per questo che è scritto, consacrato era Israele per il Signore, primizie del raccolto, si chiama primizie perché il principio superiore del mondo maschile intero è la santità, Avaveima superiore, Mohin di Zerampin. Quello che è nato dal santo è Israele, Zerampin, ed è per questo che consacrato era Israele per il Signore, primizie del raccolto. 138. Quando gli spiriti visitavano il cimitero, dal tramonto fino a mezzanotte, non visitavano i morti senza figli, perché loro non sono degni del mondo della santità, come è scritto. Ma nessun straniero mangerà del santo. Gli spiriti non hanno abbondanza per dare al corpo nel cimitero. E se quello spirito non è degno di essere corretto appropriatamente, quando ritorna in un'incarnazione, persino nel mondo femminile, non mangia dell'offerta e si considera un straniero persino nel mondo inferiore, il mondo femminile, e non mangia lì. 139. Quando questo Redentore, il fratello che si sposa, viene, entra nel Kli, porta e lega lo spirito a questo Kli e niente si perde, neanche con l'alito della bocca. 140. Il resto delle persone nel mondo che hanno partito sanno che hanno lasciato lo spirito nella moglie che aveva e lui ha portato uno spirito lì nel primo matrimonio. Cosa è successo a questo spirito? Se questa donna si sposa, cosa accade con lo spirito che il suo primo sposo ha lasciato in lei? Dopotutto, un altro uomo l'ha penetrato. Rav.
Non dimenticate l'intenzione, per quanto noi ci preoccupiamo anche della connessione, Ma pensate così che lo Zohar ce ne dà tanta di questa luce. Continua.
141. È impossibile coesistere con uno spirito, perché colui che ha penetrato l'ha instillato nello spirito in lei, e il primo che se n'è andato anche ha instillato uno spirito dentro di lei. Il primo che se n'è andato ha avuto figli e l'attuale non è un redentore. Pertanto lo spirito che ha lasciato il primo in questo tli e quest'altro che è venuto, che anche ha portato uno spirito per lei, certamente queste due non possono coesistere insieme nel corpo della donna. È impossibile che si perda, perché niente si perde. Per conseguenza, cosa è successo? 142. Se lei non si sposa, cosa succede con lo spirito del marito che ha lasciato in lei? Dopotutto non si è perso. Tutto questo adesso deve essere rivelato. 143. Non è gonfiato il mio cuore, Signore, nei miei occhi non ho preso un percorso di grandezza né di prodigio. Il re David diceva, era un grande re che governava su tutti i re, gli altri sovrani, dall'est all'ovest, che temevano il suo potere. Non accadeva che si deviare del percorso, sempre umiliava il suo cuore davanti al Signore. Quando studiava la Torah, diventava forte come un leone. Gli occhi rimanevano sempre rimanevano bassi fino al suolo. Per timore del Signore, quando camminava non aveva arroganza alcuna. 144. Su questo è scritto, non è gonfiato il mio cuore, nonostante che sono un re e governo su tutti i re del mondo, nei miei occhi alzati, quando sono davanti a te, occupandomi della Torah. Non ho preso un percorso di grandezze né di prodigi, che mi vengono larghi quando cammino tra la gente. E se il re David ha detto questo, si applica ancora più al resto delle persone nel mondo. 145. Quante belle sono le lacrime nella tua barba, belle come l'olio, e discendeva per la barba di Aarone. Il resto delle persone sono uscite da questo mondo e hanno lasciato lo spirito del Tli che usavano. Cosa è successo col primo spirito? 146. Quante elevate sono le opere prodigiose che il Santo Re realizza, e chi può contarle? Quando questo secondo marito viene e stila uno spirito in questo tli, in questa donna, uno spirito del primo marito, accusa quello spirito che è entrato e non vanno d'accordo. In 147. Una donna non ha buona relazione col secondo marito, perché lo spirito del primo sempre colpisce dentro di lei, allora lei lo ricorda e piange per lei e sospira per lui, perché lo spirito colpisce negli organi come un serpente, accusando all'altro spirito che ha penetrato in lei del secondo marito. Certamente si accusano l'uno all'altro durante molto tempo.
Bravo. E non dovete immaginare tutte queste cose comunque dal punto di vista corporeo, comunque, dice Rav, ma è il desiderio di questa unione, sia da un lato che dall'altro, dalla destra verso la sinistra. Ed ecco perché sembra che ci sia un conflitto in questa unione. Continua.
147. Una donna non ha un buon rapporto. 148, scusate. Alcune volte il primo rifiuta il secondo e l'accusa fino a che raggiunge tirarlo fuori dal mondo. E a partire da due in avanti, cioè una volta che i due mariti sono mancati, un uomo non deve prendere questa donna, perché l'angelo della morte si è fortificato in lei. Le persone nel mondo non sanno come questo spirito del primo marito è prevalso. Ha sconfitto il secondo spirito, gettandolo via da questo mondo. E nessun altro uomo deve rapportarsi con lei. 149. Forse è possibile che il secondo marito sia morto senza sentenza, che non fu sentenziato dall'altro, ma che lo spirito del primo marito ha potuto gettarlo? Certamente, tutto succede per il giudizio, perché così è stato sentenziato dall'alto, che questo uomo avrà successo o che non accuserà quest'altro. Colui che prende una vedova è come colui che va al mare senza corde, quando soffiano forti venti, e non sa se attraverserà in pace o perirà nelle profondità. 150. Se lui, appena ha penetrato, il secondo spirito ha prevalso e ha sconfitto il primo spirito, il primo abbandona questo luogo ed esce. A quale luogo va e cosa sarà di lui? Queste domande si sommano alle 400 domande che loro hanno fatto sulla torre che vola in aria. Certamente nessun uomo gli ha risposto, fino a che venne il re Salomone e spiegò ognuna di loro. 152. Dove lo spirito che è uscito? Un uomo fa da un lato all'uomo, si rifiutano in molte maniere. Il primo spirito fu fatto da un lato per l'altro. Dove fu? Dove è andato? Questo spirito vaga per il mondo, non si conosce e va alla tomba dell'uomo e da lì vaga per il mondo. Appare alla gente in sogni e vede l'immagine dell'uomo, gli comunica cose nello stesso modo in cui il primo spirito si è steso da lui, così come succede nel mondo, così vaga e allerta in questo mondo. Bravo.
Domande, chiede Rav.
Rav. Rav
chiede Terence, perché dobbiamo pregare continuamente? Perché non basta l'unica preghiera? E allora me ne vado a casa dopo, no? La preghiera, dice Rav, rivela la mancanza. Senza questa rivelazione non avrai nessun raggiungimento, perché non hai un cli. Ed ecco perché io non capisco allora cosa tu intendi come preghiera. Ti sembra che quando parli, sino a quando la tua richiesta si adatta a quello che il creatore ti vuole dare, dice sempre Rav. L'amico, se penso che è abbastanza, perché devo continuare ancora? Ma sei tu che pensi che è abbastanza, perché non hai bisogno di urlare, dice Rav. Non devi fare parlare. Perché tu non vedi la tua mancanza in modo corretto, quindi non lo vedi tutta una volta. Tu vedi, stiamo imparando questo. Quante volte devi... entri e esci dalla luce, non so come dirlo, anche come tu lo chiami, entro e dall'alcli, entri e esci e vedi la connessione fra queste cose. E che cosa ne succede questa connessione? Perché tu hai delle risposte a cui devi arrivare con queste. Perché sono nella luce che deve essere rivelata. E tutto quello che è dentro la luce deve essere rivelato. Nella mancanza e deve essere richiesto. E tu vedi che tu non lo riesci a prendere, a richiedere, perché non hai abbastanza desiderio. E senti, piano piano tu lo richiedi e vedi la forma e arrivi al punto della verità, e allora lo ottieni questo, perché lo raggiungi e sarà una richiesta piena, una risposta piena, però adesso ti manca questo. Ma ogni volta che dove tu vuoi continuamente chiedere con la mancanza corretta. Ma cos'è la chiedere amico? La mancanza? La mancanza è quando mi manca una cosa. Quando voglio essere come il Creatore, voglio dargli contentezza. Quindi Rav vuol dire che io posso fare qualcosa ora, ma con la forza con cui chiedo non è abbastanza, anche se lo chiedo, anche se lo voglio proprio. Quindi continuo, l'amico dice, è possibile, vuol dire che quello che noi stiamo chiedendo ora, anche se stiamo chiedendo e lo vogliamo, abbiamo bisogno di una certa forza perché questa preghiera venga accettata?
No,
se tu chiedi fare una richiesta in se stesso, questa è una forza, è la forza negativa che dove tu vuoi, no? Continua l'amico, ma se io faccio la preghiera giusta, perché la preghiera non è corretta. Allora, se la preghiera non è corretta, dice Rav, ricevi quello che chiedi. Stiamo imparando la tefilà, parliamo dell'unità, siamo in adesione, e questa è la preghiera. Hai chiesto l'adesione, il Dvkut? Chiede Rav. Hai chiesto questa adesione? Continua l'amico. Ma non so cosa sia. Rav, io non... Rav, se tu non chiedi per l'adesione, allora cosa, ma fai a dire che vuoi l'adesione? Cosa gridi? Cosa vuoi? Io stavo gridando, Rav, ma ci rileva di me, lo sai? Sì, in faccia mi stava ridendo. E io piangevo e dicevo, perché no? Perché no? Lui rideva. Perché? Perché così è come Isacco, no? E per quello si chiama così. Perché non c'è la mancanza? No, capisco, dice l'amico. Io capisco che tu non capisci, ma è così. Il momento che tu raggiungi la mancanza giusta, questa luce infinita che si trova dovunque, immediatamente sarà nella tua mancanza, entrerà in quella mancanza e tu la sentirai, sarà sentita. E com'è che raggiungo questo livello? Dice l'amico. Questa mancanza ti sembrerà, ti porterà ad abituarti alla mancanza corretta, ma è lì, lo sai, devi solamente aprire te stesso verso questa mancanza in maniera corretta, devi fare in modo che è richiesto. Allora, se io sono seduto, dice l'amico, scusa, tu puoi fare quello che vuoi, puoi sederti, io non mi posso riunire con te e chiedere, è la tua richiesta che deve essere vera e corretta, solo questo. Nel frattempo è ancora egoistica, individuale, ed ecco perché non c'è niente di cui discutere. Per cosa piangi? Che cosa gridi? Come un bambino, no? Certo, tu studi la saggezza della Kabbalah, ma 10 anni non è nulla, dice l'amico. Può essere anche un centinaio di anni, ma non è nulla, dice Rav. Dipende da come tu pensi e come tu elabori le tue azioni tutte le volte, in modo tale che sia sempre più efficiente e utile. Ma da dove inizio? Chiede l'amico. Sono d'accordo, sono un egoista. Non ho nessuna richiesta altruistica. Sono d'accordo. Allora da dove inizio a lavorare? In maniera adeguata a fare il vero lavoro. Domani mattina noi impareremo di questo con un articolo del Rabash, dice Rav. Ma l'abbiamo letto migliaia di volte questo articolo, dice l'amico. com'è che prendo qualcosa di nuovo da questo articolo io? Rav, nel frattempo tu non sai come chiedere e hai bisogno quindi di fare in modo, tu stai lamentandoti solo con te stesso, nient'altro, non c'è niente, ti lamenti di te stesso, parli con te stesso, ti lamenti solo con te stesso e non capisci che il creatore è la forza assoluta che si trova dovunque e noi siamo nelle profondità del creatore. È il momento che noi apriamo anche in una maniera più piccola e vediamo che lui si sta dando verso, e noi saremo in grado allora di ricevere dal creatore stesso, ma noi non siamo in grado di essere in grado come lui anche nel modo più piccolo, perché ci vuole, siamo l'anima dell'anima dell'anima, quindi siamo nella sia. Per andare ancora con questa domanda, come ecco perché è stata data la mente, dice Rav. Rav sta ancora rispondendo, si è interrotto. C'è il gruppo, c'è l'insegnante, il sistema. Pensi che noi non facciamo la stessa cosa? Tutti passiamo alla stessa situazione, solo che per certe persone ci vogliono 10 anni, per altri 15, per altri 20. Perché? Dice Rav. Dipende dalla profondità dell'anima della persona stessa. Perché dipende da quanto la persona può raggiungere. C'è gente che ha un percorso più difficile, ma noi che possiamo fare? C'è una grande mancanza e dobbiamo avere molta pazienza. Dovete capire che bisogna arrendersi e questa è una cosa molto importante. In effetti il creatore fa delle cose con amore e poi le interrompe. Continua. In questa situazione dove siamo, devi continuare, amico, non ho una mancanza vera e propria, ma aiuta a fare una richiesta. Qualsiasi desiderio aiuta, dice Rav. Sei diretto al creatore, al gruppo, in effetti sarebbe meglio, è perché il creatore stesso, allora funziona. Non lo devo nascondere. Il più che puoi, dice Rav, cosa si può fare?
È così come vaga per il mondo, sempre visita questa tomba. Quando gli spiriti visitano le tombe dei corpi, in questo momento lo spirito del primo marito viene alla tomba a visitare il suo corpo. Allora questo spirito, che è soltanto una parte del principale dello spirito, si unisce allo spirito principale, si riveste in lui e se ne va. Quando lo spirito entra nel suo luogo, estende. Questo è uno spazio in questi palazzi, nel giardino dell'Eden, oppure nell'esteriore. Secondo i percorsi di ognuno, e lì si nasconde. 154. Quando gli spiriti visitano questo mondo, i morti che sono con i vivi si stendono soltanto con lo spirito che il marito lascia nella moglie nel primo matrimonio, e l'altro spirito principale si veste in lui. Pertanto, forse rappresenta un beneficio per lo spirito e questa donna di profitto per tutti, perché attraverso questo spirito che il marito ha lasciato in lei, lo spirito viene a necessitare la vita, la mia, di non essere sposato con un altro. Il primo spirito non fosse stato rifiutato dall'altro uomo, il secondo marito, lui avesse avuto un altro beneficio diverso e non si sforzerebbe in questo mondo come lo fa, ne necessiterebbe la vita in questo mondo al vagare qui e là. 155. Pertanto, questa seconda unione della donna non viene dall'alto, rifiutando a un uomo davanti ad un altro uomo. Certamente lei è il partner del secondo marito, il primo non è il partner reale. Con me lei la partita del secondo, e quando arriva la sua ora e lui la prende, il primo è rifiutato per lui, perché il primo spirito che si trovava nella donna è rifiutato soltanto per l'altro, che è il partner di lei, che consegue che la seconda unione proviene dall'alto. 156. Di tutti questi secondi mariti che sono rifiutati per i primi mariti, primo era la coppia della donna e non i secondi, ed è per questo che non ha esistenza in loro. Il secondo spirito è rifiutato per il primo spirito. Per questa ragione dice che del che prende una vedova che non sa che in questo va la vita, perché non sa se è veramente la sua coppia o no. 157. Quando una vedova non si sposa, persino anche se il partner arriva, tuttavia lei non vuole sposarsi. Il creatore non la forza con un decreto. Piuttosto, il creatore le dà a questo uomo un'altra donna, e la vedova non cade in giudizio in quel mondo, nonostante che non abbia un figlio, perché la donna non ha ricevuto il comandamento di moltiplicarsi. 158. Una donna che non si sposa ancora, lo spirito del marito che ha lasciato in lei del primo matrimonio si insedia nella donna durante 12 mesi. Ogni notte esce e torna al suo luogo. Dopo di 12 mesi, quando il giudizio del marito è uscito, perché durante tutti questi 12 mesi lo spirito è lì nella tristezza tutto il giorno, dopo di 12 mesi esce dalla donna e se ne va ed esiste la porta del giardino dell'Eden, visitando il clì in questo mondo, la donna che ha lasciato, dal quale è uscito. E quando la donna esce da questo mondo, questo spirito esce, si veste nel suo spirito, e lei è ricompensata con suo marito, ed entrambi illuminano come in un vincolo unico. 159. I cammini nascosti del Signore in questo mondo, le persone non conoscono, devono essere rivelati. Tutti camminano per il cammino della verità, come è scritto, che giusti sono i percorsi del Signore, per loro camminano i giusti, più ribelli in loro inciampano. Le persone non sanno né notano quanto elevate sono le opere del Creatore e quanto multipli sono. Le persone del mondo non sanno, e tutti sono nel percorso della verità, senza allontanarsi alla destra o alla sinistra. 160. Quegli incarnati che furono espulsi per espulsione in questo mondo e che non hanno coppia, chi sono queste donne, le coppie che si uniscono con loro in questo mondo? Dopotutto, ogni uomo ha una coppia, un partner, tranne quelli che sono incarnati. 161. Osservate quante grandi e importanti sono le opere prodigiose. Colui che divorzia dalla prima moglie, l'altare verte lacrime su di lui. Tutte le donne nel mondo sono nell'immagine di questo altare, Malchut, perché ogni donna ha una radice in Malchut. E se lui divorzia dalla prima moglie, la pietra dell'altare superiore, cioè Malchut, e se lui espulsa la prima moglie, ritorna La radice della donna che è malhu torna alla diminuzione, alla mancanza, perché le divise si uniscono, perché così come lei è divorziata dal marito, lei è anche divorziata dal radice in Malchut, 162. E le si scriverà un ripudio, lo metterà nella mano e la saluterà, come scritto, e marciarsi di casa dall'est, si sposa con un altro che si è diviso da lei. Perché è scritto un altro? Certamente è scritto un altro e chiamato un altro, come scritto, mentre che dalla terra germogliano altri. Pertanto, incarnato si chiama altro, il diviso si unisce. Il divorziato in questo mondo, l'incarnato che non ha partner, che fu espulso da questo mondo, da questo mondo, ha preso la donna divisa in questo mondo dal marito. Questa donna era nell'immagine superiore in Malchut e adesso è stata schiavizzata nell'immagine inferiore. L'incarnato che non ha coppia l'ha presa per moglie. Il nome è un altro, perché si afferrò ad un altro Dio, ed è per questo per il quale fu incarnato in questo mondo. Rav.
Domande, chiede Rav. L'amico chiede: come lo Zohar ci fa fare dei progressi anche se noi non abbiamo, ci fa fare un progresso anche se non abbiamo una decina virtuale o fisica? Ma in effetti questo è un problema, dice Rav, non potrei, so che dire, perché ognuno ha l'opportunità e la possibilità anche di essere una decina virtuale, no? La persona deve vedere come può essere connessa con un altro o più amici. Come abbiamo imparato questa mattina, se lui non è insieme a più scintille, Nizotzin non ha la possibilità di lavorare col creatore. Ha bisogno di più della sua sola scintilla, ne ha bisogno di altre 9. E così avrà il vaso, il cli. È possibile lavorare in un gruppo fisico o anche con un gruppo virtuale, ma è veramente una necessità essere in un gruppo, dice sempre Rav, perché tramite la nostra connessione diventano sempre più virtuali, l'abbiamo visto. Devi chiamarli, essere integrati con loro, fare parte del gruppo virtuale anche. Almeno questo, se non hai quello fisico, no? Se hai un gruppo fisico, allora deve chiamarli e condividere. Sarebbe preferibile fisico, comunque. Allora, un altro amico chiede: come posso trovare la connessione col creatore tramite gli altri? Perché adesso è stato più facile senza gli altri. È una bugia, ti stai illudendo, dice Rav, che tu abbia una connessione con il creatore se non sei in connessione insieme agli altri. Ecco perché l'ego gli sta parlando così, dice Rav. È impossibile raggiungere la connessione col creatore se non tramite l'amore degli altri, l'amore delle creature. Allora così puoi raggiungere l'amore del creatore. Quindi solo amando il tuo fratello puoi amare il creatore, tuo Dio. Chiunque pensa che è un tubo diretto dal creatore e che tutti i suoi desideri vengono dal cuore, no, è una cosa egoistica, perché non è il creatore, questa è l'inclinazione al male, davvero, dice Rav. Ed ecco perché, prima di tutto, bisogna cercare di essere nella società e raggiungere il punto dove è impossibile, dove vuoi fare quella richiesta e passare tutti quegli stati dove ognuno capisce che hai bisogno di scappare dal tuo ego, il nostro ego si ferma quando facciamo le connessioni, e se non siamo in grado di fare questa connessione così come ci connettiamo, allora noi saremo nell'esodo dell'Egitto, in modo che facciamo delle azioni per andare oltre questo ego. Noi ci accorgiamo che non ci riusciamo comunque, e allora noi accettiamo la connessione giusto per essere redenti da questo ego stesso, salvati proprio, e allora così raggiungeremo la Torah. È tutto il lavoro all'interno della decina e del gruppo, tra le persone, e questo è il vaso che è stato rotto ed è quello che noi abbiamo, perché questo è chiamata la colpa dell'albero della conoscenza. È l'uno che pensa che può lavorare da solo, che può pregare, urlare, insomma, è solo non funziona, no? Dice Rav, e lui si trova nel gruppo e vuole connettersi e vede che questo non succede, allora lui lì si dirige veramente al creatore, allora dice: perché non sono in grado di connettermi con gli amici? Perché sino a quando lui arriverà ad amarli e vuole davvero essere solo con loro, in connessione con loro, perché lui sente che il suo cuore non è accettato e non ha ricevuto un'impressione positiva, ispirato dagli amici. E solamente lo capisco, è solo dopo questo lavoro lui può pregare per il creatore e ricevere quella richiesta e dargli la ricompensa. E quando lui si connette con gli altri, allora lui sa come connettersi col creatore proprio. E questo, deve sapere come connettersi con gli altri. Dove ci siamo? Continuiamo.
163, che si chiama l'ultimo, come è scritto, dalla polvere si innalzerà. Perché l'ultimo si innalzerà? E l'ultimo marito la odia, o l'ultimo marito muore? Perché l'ultimo non doveva scrivere il secondo? Il testo non viene per proibirli, per vietarlo, di accoppiarsi a 10 uno dietro l'altro. Si accoppierà con questo marito e non con un altro, perché deve rimanere vietata per un altro? Allora, perché li si chiama ultimo?
Va bene, dice Rav. Ok, ci fermiamo qui e continuiamo domani. שבת אחים גם יחד הנה מתוק שבת אחים גם יחד הנה מתוק שבת אחים גם יחד הנה מתוק ומנעים שבת אחים גם יחד הנה מתוק ומנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד